Vogliamo andare invece a questo brano della scrittura che volevo meditare questa mattina con voi. Andiamo nel Vangelo del mio collega Luca. Lo sapete tutti che Luca era un medico. Certamente la medicina era un poco più rudimentale, però funzionava anche allora, forse qualcuno dice meglio di oggi. Un episodio particolare che voi tutti conoscete, ma vorrei che lo inserissimo in un contesto, perché tante volte non riusciamo a vedere il contesto di come si svolgono i fatti e sicuramente ci vuole una illuminazione particolare dello Spirito Santo per entrare un pochino nella città santa di 2000 e rotti anni fa e vedere quello che stava avvenendo quando questo strano personaggio di nome Gesù, seppur tanto aspettato, tante profezie su di lui, tante immagini dipinte su chi era, che doveva fare, in realtà così difficilmente riconosciuto soprattutto dagli spiriti religiosi, da quelle persone che, come sapete, tante volte vogliono il monopolio della realtà di Dio e quindi hanno paura che Dio veramente venga nelle loro vite, perché questo comporterebbe un cambiamento reale. Ecco, già in poche parole abbiamo capito cos'è lo spirito religioso. Lo spirito religioso è lo spirito di chi si mette una parvenza di buonismo, di bontà, però sta bene attento a non fare avvicinare Dio alla propria vita, perché se Dio arriva nella tua vita veramente la sconvolge e non sei più tu il padrone di Dio, ma diventa Dio il tuo padrone. E Gesù quindi aveva grosse difficoltà con i religiosi in particolare, cercava di esortarli, e l'episodio di cui vogliamo leggere qualcosa questa mattina parte dal Luca 18:9. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Guardate come il mondo è sempre lo stesso. Persuasione di essere giusti, disprezzo, critica, giudizio degli altri. E racconta questa parabola. Due uomini, dice Gesù, salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «Oh Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, cattivi, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Levati. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiede». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Io vi dico, conclude Gesù, che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Attenzione, stiamo andando verso il centro del messaggio. Questa era come le due parti di un sandwich, questa è la parte di sopra. E lì ancora una scena che precede la riflessione di questa mattina. Portavano a Gesù anche dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo, li sgridavano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia loro. In verità vi dico, chiunque non accoglierà il regno di Dio come un bambino non vi entrerà affatto». E dopo questi preliminari andiamo e centriamo il nostro obiettivo sulla piccola riflessione di questa mattina che riguarda un giovane ricco. uno dei capi, verso 18, lo interrogò dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio». Un altro evangelista, Matteo, credo che dica in una maniera sensibilmente diversa, che ci fa cogliere due aspetti. Dice: «Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna?» Quindi il buono lo riferisce a qualcosa che gli sarebbe stata possibile per arrivare alla vita eterna. E anche lì, in Matteo, Gesù risponde: «Perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono». E poi continua: «Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre». Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fin dalla mia gioventù». Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora. Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, udite queste cose, ne fu afflitto, perché era molto ricco. Gesù, vedendolo così triste, disse: «Quanto è difficile per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio, perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». E poi la parte di sotto del sandwich dice: «Quelli che udirono dissero: chi dunque può essere salvato?» Egli rispose: «Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio». E Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito». Ed egli disse loro: «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per amore del regno di Dio, il quale non riceva molte volte tanto in questo tempo persecuzioni», aggiunge un altro evangelista, «e nell'età futura la vita eterna». Questo è quello che brevemente questa mattina vogliamo vedere insieme. Abbiamo visto questo preambolo di due tipi di approccio a Dio: l'approccio basato sulla autogiustizia, grazie che io sono buono, e la considerazione di Gesù: «Mamma mia, come sei messo male, caro fariseo. Ma io sono buono, ma io qua, io là, io sopra, io sotto». Di fronte alla chiamata di Dio ci saranno tante volte dei tentativi di autogiustizia, come a dire: «Dio dovrebbe premiarmi per come sono buono». Ma questo fariseo, passiamo brevemente, velocemente avanti, non aveva fatto una tac chiara del suo cuore, non aveva fatto una risonanza chiara del suo cuore. Aveva pensato che la legge era sufficiente seguirla dall'esterno, ma non aveva mai capito che la legge che lui aveva ricevuto doveva servirgli a fare una diagnosi mortale, che era quella di peccatore. Come a dire, di fronte alla legge lui si sentiva giusto. È come se uno di fronte a un attacco che ti fa vedere un tumore dice: «Ma non è un tumore». E il pubblicano invece si era fatta la stessa radiografia e aveva visto un male tremendo, aveva visto il suo cuore malato. Ecco perché chiedeva aiuto, ecco perché chiedeva il soccorso di Dio: «Pietà di me, pietà di me». Come a dire, qui già vediamo due approcci fondamentali con cui l'uomo si può rivolgere a Dio: quello della religiosità, che ti fa credere che siccome tu ti sei controllato, ti sei sforzato, ti sei fatto venire l'ulcera, alla gastrite, la colite, cercando di non arrabbiarti, quando ti presenti a Dio dice: «Oh, magari fossero tutti buoni come me». E Dio piange perché non sei riuscito a fare la diagnosi. E invece l'altra figura, che è quella che ci ha permesso di avvicinarci a un certo momento alla terapia di Dio, cioè quella di fare una reale diagnosi e sentire che non c'è un modo per cui possiamo meritare Dio, non c'è un modo per cui la nostra giustizia lo può comprare, non possiamo meritare, non possiamo guadagnarci l'approvazione di Dio, perché nel momento in cui cominciamo a vedere quello che di buono c'è in noi, ci accorgiamo che non c'è niente di buono. Può sembrare estremistico. Siamo abituati a un concetto che dice: ma quello è un buon uomo. Se aveste visto la scena, io non so se avreste preso le parti del fariseo o del pubblicano. Gesù la vide ed espresse quello che ha espresso, ma se tu ti fossi trovato là e sentendo questa preghiera equilibrata, pacifica, grazie Signore perché io questo, io quello, io faccio volontariato, io faccio quell'altro, io do da mangiare ai poveri, io qua, io là, avreste detto: che bravo uomo quel fariseo, magari fossero tutti come lui. Ma non era questa la visione. Ecco perché dico: abbiamo bisogno di guardare le cose al di là dell'apparenza formale in cui viviamo, abbiamo bisogno di guardare le cose dalle parti di Dio, dalla visione di Dio. E il pubblicano guardava attraverso gli occhi di Dio la sua ferita e si vedeva malato, si vedeva arrabbiato, si vedeva altro che buono, si sentiva in colpa, si sentiva colpevole. Sarebbe stato un candidato alla depressione se non avesse trovato colui che perdona. Si sentiva colpevole, si sentiva sporco, si colpevolizzava, si autocondannava. Sarebbe stato lì a battersi il petto. Ma questo dimostrava che aveva fatto una diagnosi giusta, come a dire: non posso farcela senza la tua pietà, senza la tua misericordia, per me non c'è scampo. E qui vediamo due tipologie di umanità. Ma andiamo ancora più in profondità per arrivare al nostro buon giovane ricco. Dopo questa scena c'è un'altra scena che anch'essa è simbolica del modo di avvicinarsi a Dio, ed è la scena dei bambini. Questi bambini, voi sapete che i bambini hanno una sensibilità spirituale incredibile, indipendentemente dalla cultura cristiana o meno in cui si sono sviluppati, i bambini sentono Dio, i bambini cercano Dio in qualche modo, i bambini, pur essendo potenzialmente falliti, peccatori, non hanno la condanna perché sono, se volete, incapaci di intendere e di volere, sono scagionati dalla condanna e quindi hanno una libertà estrema di accedere a Dio. E i bambini si lanciavano su Gesù. E qua è già un'immagine bellissima che ci fa vedere come i bambini non si spaventavano di Gesù. Gesù non faceva paura. Non era altro 3 metri, non aveva raggi laser che gli partivano alla testa, non aveva neanche le guardie del corpo, perché le guardie del corpo poi al momento opportuno se ne scappavano pure, quando si fece un po' un'ora funesta, non aveva qualche cosa tale da inibire già il fatto. Questo è un'applicazione per la tua vita: se i bambini sono capaci di avvicinarsi a te senza paura, questa è una buona cosa. Vuol dire che non ti sei messo dietro una maschera, dietro qualche cosa che ti nasconde. I bambini si avvicinavano a Gesù, lo circondavano, gli saltavano addosso, immaginate, e i discepoli, sempre molto presenti, intelligenti, cosa facevano? Glielo impedivano, li rimproveravano. Lasciate in pace Gesù, lasciate in pace Gesù. E lì un'altra lezione, la prima l'avevano appena ascoltata, farisei e pubblicano, un'altra lezione. Ragazzi, c'è qualcosa che dovete incapire. Lasciate che i bambini si avvicinino a me. Come a dire, ci si può avvicinare a Dio semplicemente in un'attitudine di bambino, di semplicità, di verità. E molti bambini non lo sono più, ci siamo messi un sacco di maschere, di grandi, ma siamo ancora bambini ed è lì che abbiamo bisogno di incontrare l'amore di Dio. Non glielo vietate, perché il regno di Dio è di chi assomiglia a loro, come a dire, avete bisogno di mettervi in una dimensione di semplicità per poter vedere e per poter entrare nel regno di Dio. Nel regno di Dio non si entra attraverso una meditazione trascendentale, non si entra attraverso una catarsi, uno sforzo incredibile di non so che cosa, una dimensione filosofica qualsivoglia. Nel regno di Dio non si entra attraverso un super intellettualismo, ma si entra come piccoli bambini. E sapete perché? Perché le meraviglie sono quelle che Dio ci vuole dare, non sono quelle che gli presentiamo noi. Le meraviglie sono quelle che Dio ha preparato per la tua vita, per la mia vita. Ecco perché nel regno di Dio si deve entrare come piccoli fanciulli, come Lui. La semplicità di piccoli fanciulli. E arriviamo al centro e anche alla conclusione di questo breve messaggio questa mattina. Su questo scenario, quindi, prima dei due, il religioso e il pubblicano, i bambini che si vogliono avvicinare ai discepoli che li scacciano, a questo punto si avvicina una persona importante. Si avvicina una persona importante a Gesù, aveva sentito parlare di lui, si era fatto un'idea, aveva sotto sotto capito che Gesù doveva essere veramente qualcuno mandato da Dio, perché in qualche modo gli va a chiedere una domanda molto fondamentale, che non era disquisizione di teologia. Questo giovane desiderava realmente la vita eterna, desiderava essere salvato, sente parlare di questo maestro della Galilea e dice: andrò a chiedere a lui cosa bisogna fare per essere salvati. Non approfondiamo, ma cogliamo alcuni aspetti semplicemente questa mattina. Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù, stranamente, a primo colpo lo ferma e gli dice: perché mi chiami buono? Ma gli dice così perché gli dice: guarda che io sono travestito da agnello, ma in realtà sono un lupo. È questo che Gesù voleva dire, come dire: non mi chiamare buono perché guarda che se mi fai arrabbiare. Perché mi chiami buono? Come a dire: stai capendo realmente chi sono? O pensi di poter dare questo epiteto buono a chiunque? Come dicevamo poco fa, questo è un buon uomo, è una buona cosa, è un buon partito, è un buon... E lì sottolinea una delle realtà più forti che abbiamo bisogno di comprendere, che questi cari hanno compreso come preliminare per poter ricevere la grazia di Dio. Nessuno è buono tranne uno solo, cioè Dio. Mamma mia, come sei estremista, Gesù. Nessuno è buono. Nessuno è buono. Nessuno è buono, solo Dio. Qui c'è una grande rivelazione questa mattina per chi la vuole comprendere, come a dire: questa possibilità, questa capacità di essere buoni non è il frutto di uno sforzo culturale, etico, morale che ci costruiamo fin da quando ci sviluppiamo cercando di controllare la nostra aggressività, ma è un dono dell'amore di Dio. Stessa cosa dicasi per l'altro evangelista quando in una maniera leggermente diversa dice: Maestro, che devo fare di buono per ereditare la vita eterna? E anche lì Gesù smonta la sua immagine di perbenismo, di buonismo, dicendo: perché mi interrogo intorno a ciò che è buono? Uno solo è buono, come a dire, non c'è niente di buono che puoi fare su questa terra per meritare, per entrare, per incontrare il tuo Salvatore. È una brutta botta per l'umanesimo, questa affermazione. È una brutta botta, perché l'umanesimo pretende di essere buono senza Dio. Ci sono tante filosofie che dicono l'uomo è buono, e infatti lo vediamo come buono. E lo vedremo sempre di più, perché siamo in un periodo dove le maschere devono crollare, perché ci dobbiamo accorgere veramente che non possiamo essere buoni senza la grazia, senza l'opera di Dio. Nessuno pensi di poter essere buono se non realizza la grazia, l'amore e sfrutti le risorse di Dio. E lì già capiamo che c'è qualcosa che non va in quest'uomo. Ma poi Gesù gli dice di fare certe cose, fai quello, fai quell'altro. Sta cercando di fare un po' un attacco della sua vita. E comincia dalle cose che lui pensava di avere fatto. Io dico pensava, questo già l'ho fatto, quest'altro l'ho fatto, io non ho tradito mia moglie. Magari col pensiero, però io non. E infatti poi Gesù cosa disse? Perché c'erano persone che, ancora basandosi sulla vecchia legge, quindi radiografia semplice, avevano bisogno di un attack per capire il cuore malvagio, perché avrebbero detto: no, ma io non me la sono presa la donna degli altri. E Gesù dovette dire: chi guarda una donna solamente commette adulterio. Cioè, come a dire, se qualcuno si illudeva che bastava semplicemente non fare per essere buoni, il desiderio che Dio ha è quello di farti capire che hai bisogno di una nuova vita, hai bisogno di rinascere. Quello che tu chiami buono non è in realtà buono. E alla fine Gesù, infatti, come uno scanner, vede la vita di quel giovane che gli sta accanto, capisce che ha delle buone motivazioni, però capisce pure che non è un candidato ancora per ricevere la vita eterna. E come lo capisce? Nel momento in cui gli chiede qualche cosa di particolare, che era, guarda un poco, quella cosa a cui lui era più attaccato. Come a dire, mette in evidenza nella vita del giovane chi era il suo Dio. E se io vi chiedessi questa mattina: ma chi era il Dio di questo giovane di belle speranze? Come si chiamava? Dio denaro. Lo conoscete? Ci avete un po' di confidenza? Attenzione, dice la scrittura, l'amore del denaro, non il denaro. Il denaro si può gestire in una maniera equilibrata, buona, ma l'amore per il denaro è la radice di ogni male. E per questo giovane l'amore per il denaro era la sua sicurezza più grande. Come a dire, levatemi tutto, ma non i soldi. Qualcun altro avrebbe detto: levatemi tutti i soldi, ma non levatemi l'amore di mia moglie o di mio marito. Qualcun altro avrebbe detto: levatemi tutte cose, ma non il computer. levatemi tutte cose, ma non la chat, levatemi tutte cose, ma non questo, quell'altro, quelle cose che in qualche modo diventano delle sicurezze quasi più grandi di Dio. Ma perché? Io mi chiedo questa mattina, Gesù voleva i suoi soldi? Sta facendo questo discorso perché? No, infatti non dice vendi tutti i tuoi soldi e li versi nella nostra banca. Questa sarebbe stata una predicazione più interessata. Ma dice vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, come a dire dallo a chi ha bisogno, liberati. Perché Gesù? Gesù forse voleva farlo diventare povero? No. Della serie Robin Hood? Ruba ai ricchi e dà ai poveri? No. Perché gli parla in questa maniera? Perché lo vuole liberare da quello che è il suo Dio, cioè da un idolo. Lo vuole liberare dall'idolo, in fondo se ci pensiamo del denaro, ma non è neanche il denaro, ma è se stesso l'idolo. Quest'uomo non è arrivato a comprendere che avrebbe potuto fare a meno di tutti, tranne di Dio. Non è arrivato, come il pubblicano di cui abbiamo letto poco fa, a capire veramente il suo tremendo male. E in un certo senso, se Gesù gli avesse detto, sempre con la sua capacità di scanner, tu hai un tumore e devi versare tutti i tuoi soldi perché così ti operiamo e guarisci. Io credo che lì, forse, ragionandoci, avrebbe anche investito tutti i suoi soldi. Ma Gesù mette in evidenza qualcosa che non va, cioè il fatto che la sua sicurezza dipendeva da qualcosa di umano. I soldi erano la sua sicurezza, la sua autogiustizia. Quell'uomo, dice la scrittura, se ne andò triste. Perché? Perché pensava di non doversi mettere in discussione totalmente per incontrare Gesù. Attenzione, non è che dando i soldi, e concludo, quell'uomo avrebbe acquisito un diritto, avrebbe pagato. Capitemi? Un mio amico psicologo cristiano, un poco grazioso, ha fatto una battuta di un altro giovane ricco che va a Gesù e gli dice, non è Bibbia, capitemi, ma è per spiegarvi che è la liberazione profonda che Dio vuole, perché noi possiamo dare tutto ma non succede niente. Un altro giovane ricco va da Gesù e gli dice, io ho dato tutti i soldi ai poveri, ho fatto tutto questo, ora sono a posto. E Gesù dice, no, ora vatti a fare ridare quello che hai dato, riprendilo nuovamente e seguimi. Come a dire, non è qualcosa che facciamo umanamente che ci abilita, è il solo il renderci conto di essere peccatori falliti, che ci permette di ricevere la grazia di Dio.